eccoci anche questa settimana alla puntata di Boldo Online. Avremmo un gran piacere nel poterci chiamare tipo la compagnia dell'anello o qualcosa del genere, però diciamo che le nostre fortune cestistiche a livello di tifo non giustificherebbero una tale definizione. Non so se avete presente per che squadre tifiamo, tipo vado a caso, Magic, Spurs, Knicks, Phoenix che non fa neanche playoff, c'è uno di Miami che però vabbè passa qua per sbaglio.
Andate per voi, io vinco.
Sì, vabbè, quindi insomma non va esattamente bene. Quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a due personaggi che ci stanno riempiendo veramente il cuore, gli occhi di lacrime e tutto il resto. Quindi questa puntata sarà il Chris Paul o Christ Paul e il Brandon Roy Special. Prima di tutto saluto al Jazz, che stasera non c'è perché vado a figa. Perché Bologna è una bellissima città, ci sono dei bellissimi concerti, soprattutto in occasione di alcune manifestazioni come quella di oggi, 25 aprile. E quindi è giustificato, uno si fa due conti. Sì, ok, lui è a ballare, a saltare, a cantare, io sono davanti a un computer come un nerd, ha ragione lui, lasciamo stare. Partiamo con l'elenco dei fortunatissimi ospiti a questa trasmissione, cioè Tim, tifoso San Antonio.
Ciao a tutti.
Pensavo un po' più allegro, come se stessi perdendo una serie di playoff.
C'è un po' di amarezza, c'è un po' di amarezza.
Ecco. Saluto Show.
Oh, lo swippato di turno, ciao a tutti.
Perfetto, perfetto. Saluto il bro, che se un altro ha avuto la decenza di perdere l'ultima partita, così non fare troppo il figo, non fare lo swippatore.
Un vantaggio, Ale.
Sì, ciao. E saluto anche Nick, che come dicevo settimana scorsa, almeno super partes.
Ciao.
Ok. Rivediamo un attimo quello che è successo in questa settimana a Ovest. Partiamo appunto da San Antonio Memphis, lascio la parola a te, Tim.
La situazione è impronosticabile all'inizio, anche se avevo predetto che per San Antonio i Grizzlies erano comunque una bestia un po' particolare, e adesso sorprendentemente Memphis è avanti 2-1, è riuscito a vincere la prima partita in casa di San Antonio e ha conquistato la prima vittoria casalinga nei playoff, appunto onorando al meglio gara 3. San Antonio è molto più in difficoltà di quanto non venga a raccontare il punteggio, tant'è vero che se andiamo a guardare gara 3 è finita praticamente solamente con un distacco di 3 punti. Il problema è che San Antonio ha sostanzialmente scioperato dal punto di vista mentale tra il primo e il terzo quarto, con dei momenti di totale dissennatezza cestistica, che è un po' il contrario di quello che questa squadra ci ha un po' regalato, che era un po' una specie di meccanismo, non dico perfetto, ma comunque molto regolare fin qui. Dov'è che Memphis sta sorprendendo, oltre al fatto che appunto è una squadra molto buona? In assoluto perché è molto più fisica di San Antonio, soprattutto Allen, che ho visto almeno in 3 o 4 occasioni picchiare deliberatamente con qualche contatto anche un po' troppo hard, Ginobili, ma non solo lui. E a questa fisicità ci mette insieme un'organizzazione tattica che mi ha sorpreso. Da questo punto di vista Hollins credo che sia l'allenatore più sottovalutato secondo me del panorama attuale, perché, te la faccio più breve che posso, ha costruito una gabbia intorno a Parker che raramente ho visto. Parker l'ho visto tutto il terzo quarto di gara 3 correre come al solito, sprintare cercando di battere la difesa, e c'erano puntualmente un sistema di transizione difensiva che lo bloccava praticamente, sembrava un tonno in una rete, più andava veloce, cercava di accelerare il ritmo, più andava a incastrarsi. Le cose sono andate meglio per San Antonio quando hanno ricominciato a giocare a difesa schierata, però non ho mai visto togliere a Parker quel tipo di arma offensiva e quel tipo di contropiede. Da questo punto di vista Hollins, che ha lavorato come assistente ai Suns, evidentemente sa bene come difendere un sistema che probabilmente gli era più congeniale dal punto di vista offensivo. Duncan bene, tutto sommato, ma è troppo poco cercato, e forse è il caso che Popovic cominci a pensare di mettere split almeno 15-20 minuti difensivamente, perché Blair, che ha giocato solo 10 minuti l'altra partita, mi sembra un po' fuori dalla serie. Poi non so voi come l'avete vista. Che per chiudere, credo che San Antonio ancora la spunti, però sono un po' preoccupato per il proseguo del secondo turno.
Canto c'era chi aveva tirato un bel sospiro quando Randolph ha firmato il contratto in questi giorni. Dice, ora smette di giocare. E invece per il tiro al 3 punti finale. È proprio, forse l'elemento del pianeta, non lo so. Io sicuramente sono d'accordo sul fatto che Hollins sia sottovalutatissimo. Non è la prima volta che lo dico, quindi...
A me fa proprio impressione il fatto che ci sia una squadra che gioca in controllo e l'altra totalmente, sembra improvvisando. E la squadra che gioca in controllo è Memphis, che non ha... Volendo non ha gli uomini che giochino in controllo, perché se vai a vedere il roster di giocatori che possono giocare sotto controllo ce ne sono, c'è Gasol direi, così a occhio. E Battier. E mentre invece c'è una squadra che sta cercando soluzioni estemporanee come San Antonio, che invece è sempre stata abituata ad avere come sistema un qualcosa di molto ben strutturato. Poi adesso bisogna sempre fare attenzione a non farla fuori dal vaso, come sta facendo un po' Tony Allen, che sta giocando una serie incredibile e sta appunto tenendo benissimo Ginobili, però gli ha anche dato modo di farlo incazzare un attimino, perché ha appena dichiarato che secondo lui l'infortunio al gomito è un fake, che in realtà lui sta bene perché come sta giocando Ginobili non sembra che sia infortunato, e che tutti i giocatori giocano con un infortunio, solo che siccome c'è la Ginobili tutti vanno a chiedergli, vanno a vedere come sta, mentre invece giocatori giocano sull'infortunio senza dire nulla, che è anche vero dopo 82 partite che qualcuno giochi sugli infortuni, però proprio non andrei a stuzzicare così Ginobili,
mi sembra grande. Quello che la prenda meglio, poi
pensa alla difesa, pensa un po' meno a parlare, perché
Denver gli ha detto occhio, noi se una volta l'abbiamo un pochino attizzato e questo ci ha fatto un culo tanto. Io penso che sia arrivato questo messaggio al Denver.
Sì, è clamoroso. Ora aspettate che la frase che sto per dire, se voi la prendete e la spostate indietro nel tempo di 2 anni, io vado in galera diretto.
Mi anticipi.
Che Memphis è una squadra da playoff e San Antonio è una squadra da regular season. Cioè, sembra assurdo, però sì. San Antonio gioca un tipo di pallacanestro che in stagione regolare ti porta a vincere diverse partite, a vincerne molte, magari con scarto di punti sulle brevi distanze, su contropiedi, cose così. E il regular season te lo permette. Memphis è una squadra invece un po' da playoff, forte rimbalzo, forte difesa negli esterni, fa poche transizioni, gioca molto impostata col playbook, è veramente una squadra tosta per i playoff. Ripeto, 2 anni fa andavo in galera se dicevo una cosa del genere.
E questo secondo me dimostra che nel basket ancora oggi si vince con i lunghi, se tu hai dei lunghi che giocano bene, vinci. Cioè...
A tal proposito, ragazzi, ma Randolph, al di là del tiro da tre, perché... Magari già solo 2 anni fa quel tiro l'avrebbe sparato all'istante, senza mettersi lì in punta e dire ok, vediamo se muovono i miei compagni, aspetta, 2 secondi tiro. Ma la cosa allucinante sono tipo i passaggi dietro la schiena, non so se l'avete visto, quel passaggio con lo spin dietro la schiena che ha fatto in post, credo per Colley. Ma questo, cioè 2 anni fa sarebbe andato a occhi chiusi verso il ferro tirando, ha fatto una maturazione di testa che non era assolutamente pronosticabile. Una roba incredibile, questo qua sembrava dovesse rimanere per sempre il classico giocatore da ghetto, un po' gangsta, con gli amici che vanno in giro armati, ha fatto delle robe. E poi l'altro giocatore che mi sta stupendo tantissimo è Colley, veramente sotto controllo, veramente lucido, sbaglia pochissimo, quando serve segna, veramente sta diventando un gran bel giocatore. Adesso li stanno pagando tutti un po' troppo, perché hanno dato contratto a Colley, contratto a Gay, contratto a Randolph, adesso devono pagare Gasol, però ragazzi che bella squadra. Ok, passiamo oltre e iniziamo appunto il nostro speciale dedicato a Chris Paul, ricordando che Tim è da pochissimo felice possessore di una canotta a Chris Paul, perché la scommessa fatta a inizio playoff, ecco, era se ne vincono una LA, bene, se ne vincono una LA, canotta, se ne vince la serie, tatuaggio, attento.
Assolutamente, sto scegliendo il colore della canotta, come promesso.
Bene, bene.
Poi non Chris succede, Paul. Però se succede...
Se succede
che gli Hornets fanno fuori Lakers e San Antonio va fuori con Memphis, che praticamente è sotto apocalisse di un gradino solo.
Sì, sì.
Cioè, Tim si fa il tatuaggio di Chris Paul, ma Antonio è fuori.
Non parliamo di San Antonio, ora è il momento di New Orleans.
No, poi, occhio, Las Vegas fallisce se succede una roba del genere. Cioè, vanno proprio sotto, pagano scommesse tipo 200-1. Comunque... Il Chris Paul special, perché questo giocatore sta distruggendo i Lakers. L'ultima notte ha fatto una tripla doppia in cui la voce statistica con meno punti era i rimbalzi, solo 13, poverino. E la cosa allucinante è che sta facendo un clinic di playmaking. Lui si sceglie di volta in volta l'avversario contro cui giocare attraverso una serie di pick and roll. Prende i pick and roll anche che gli porta Bellinelli e Willie Green, perché comunque con le sue capacità in palleggio riesce a far switchare la difesa. E si sceglie, zingarate, palleggio, passatempo, così via, si sceglie l'avversario contro cui giocare. È l'unico giocatore veramente talentuoso di quella squadra, perché il secondo migliore è probabilmente Landry, probabilmente Ariza, ma comunque stiamo parlando di comprimari. E sta distruggendo Phil Jackson, sta distruggendo la difesa dei Lakers, perché qualsiasi aggiustamento loro facciano, lui sceglie contro chi giocare e segna. Pazzesco.
Il giorno di Pasqua solo Chris Paul poteva venire fuori.
Pazzesco.
se dico onnipotente ve ne avete a male. Questo qua sta veramente facendo quello che vuole in campo.
Prendete i nostri pronostici dello speciale dei playoff e buttateli nel cesso.
Però l'avevamo detto che Spall può essere il peggior avversario per loro. Questa l'avevamo detta, ci salviamo proprio in corner.
Avevamo anche detto che Bryant non avrebbe neanche dovuto prendere Chris Paul, adesso magari sarebbe il cazzarola.
Il parco giochi del bambinone, vabbè, vi lasciamo perdere.
Che poi ieri Kobe, allora, immaginate Kobe che si sloga una caviglia a un minuto dalla fine, tifosi dei Lakers nel panico perché dicono no, adesso va di là e tira fade away sulla caviglia che non lo regge, invece va di là, fa un passaggio della Madonna a Gasol, mani morbide di Gasol alla Kobe Brown, un passaggio che era preciso nel petto, metto da canestro, perso, partita persa. Gasoft, altro che Gasoft, lo stanno insultando da 24 ore. Ok. Questo breve cenno su Chris Paul, perché tanto qualsiasi altra parola sarebbe inutile, non basterebbe. E passiamo all'altro eroe, ma qui veramente da lacrime, cioè Brandon Roy.
Veramente periodo di Pasqua, periodo di resurrezioni. Questa qua è stata proprio la serie delle resurrezioni. In gara 1 c'è stato 6 triple di Kidd, di cui un paio dal palleggio. Gara 2 c'è stato Stojakovic che ha messo 21 punti, non li faceva tipo dai tempi della prima comunione. Gara 3 è risolto anche Wes Matthews con 25 punti. Gara 4 è tornato un giocatore che ha un'eleganza incredibile, che è Brandon Roy. Ultimo quarto da brividi, veramente, se non l'avete mai visto, guardatevelo, scaricatelo, fate in qualunque modo per avere, perché è veramente da salvare sul computer e riguardarselo una volta al giorno per quanto è stato bello.
Allora, sì, lo metteranno già subito nei playoff moments che mettono nelle pause, sì, tipo tra i quarti e le partite, perché già all'istante è un classico da storia.
Abbiamo un'altra volta protagonista Dallas.
Che cazzo.
Esatto. Facciamo un po' di
esatto. Li hanno avvisati che l'avversario era Dallas a questo punto. No, vabbè, ma allora è Dallas, scusate. Facciamo un po' di... a giocare e vinciamo.
Facciamo un po' di contesto. Terzo quarto, Portland tira con un agghiacciante 0 su 15 dal campo e Dallas scappa via. Proprio a 23, proprio tranquillo, Dirk se la ride in panchina, McMillan tira dentro Roy, facciamolo tirare un pochino. Parte il Brandon Roy Show. Parte il Brandon Roy Show a Rose Garden, che è veramente è meraviglioso come palazzetto, ripeto, guardatevi la partita per capire che succede. E succede che Dallas spinge il cervello 5 minuti, e questi 5 minuti da 23 arrivano a 11. A quel punto è cambiata l'inerzia della serie. Cioè hai un palazzetto che ti sta remando contro, un boato ogni volta che urla defense, hai un giocatore che praticamente è inarrestabile e spoggia il miglior repertorio, step back, fade away, post alto, post basso, assist, triple, triple col fallo, veramente meraviglioso. Dallas, come al solito, Nowitzki, Terry, poi nessun altro, non si può più vedere nessuno.
Come no, Stojakovic nel terzo quarto segnava qualsiasi cosa, lui che è clutch, lui che nei momenti decisivi c'è sempre.
Stojakovic l'unica cosa buona che stava per fare era far male a Roy nel primo quarto.
No, veramente, è stata una cosa, sembrava proprio inevitabile, quando era cominciata questa rimonta con le facce di Dallas che diventavano tipo, oh, ci siamo di nuovo, ecco, ci rimetto nel culo di nuovo.
Roy che tra l'altro sarà anche lamentato non poco con il suo allenatore dopo gara 2, perché aveva giocato qualcosa come 7 minuti e ha fatto 0 su pochi, quindi ha avuto pochi possessi, si è lamentato, ha detto no, io sono in grado di dare qualcosa, sti cazzi, vabbè, ha ragione. Ha proprio ragione.
Ma con le ginocchia chiave, magari questo il giorno dopo la partita manco cammina, ma sono delle robe inimmaginabili.
Comunque, voglio sottolineare la differenza che c'è tra Stati Uniti e Italia, perché è una cosa che poteva succedere solo negli Stati Uniti. Una squadra va in vantaggio a fine del terzo quarto e tutti si rilassano e dicono ma sì, ormai abbiamo vinto, vinciamo. Cioè succede solo in America che non hanno senso della scaramanzia. Cioè io immagino tipo
vero.
In Italia che un minuto dalla fine più 20 dice oh, vecchi, forse la vinciamo. Tutti no, ma che cazzo
no,
dici?
No, no, no.
Mani sui coglioni. Cioè, solo lì può succedere.
Ok. Chiudiamo la carrellata dell'Ovest invece con una serie che, anche qui, grazie ai nostri pronostici probabilmente, sembrava splendida, magnifica, grande basket, tutto il resto, ecco, non è andata esattamente così, Oklahoma City-Denver.
Dio, inizialmente gara 1 non è stata brutta, parliamoci chiaro, anzi, è stata una bella partita e forse anche gara 3. Dato che Oklahoma ha fatto uno step avanti incredibile, che non la mettiamo sulla tecnica, lo mettiamo sulla maturità. Che la squadra è proprio diventata ha degli automatismi in attacco e in difesa incredibili. Denver è quella squadra lì, se ne parlava, si diceva bella squadra, tanto cuore, piace perché sono tanti giocatori, ma appunto come si è sentita la mancanza di un go-to-guy in queste tre partite, si sentirà veramente pesante, perché se pensiamo che per ora chi la fa da padrone è Nene Ilario, allora qualche domanda facciamocela. Di cosa possiamo dire? Diciamo che intanto Westbrook ha stuprato sia Lawson che Felton senza guardarsi indietro minimamente. Durante ha giocato, ma non è che ha alzato tantissimo le marce. Poi ragazzi, abbiamo un'altra stella in questa squadra, abbiamo Serge nell'ultima partita ha 22 punti, 16 rimbalzi e 4 stoppate. Ibaka, anche lui è entrato benino nel sistema, direi. Quindi per ora è una serie a 3-0. Io ho paura che stasera la band di Carl, che stanotte la band di Carl possa cedere anche la quarta partita. Non lo so, è un'impressione, perché li hanno proprio distrutti anche proprio sul lato emotivo.
Anche Harden ha preso fiducia dopo che è stato dato via Jeff Green. Cioè, oltre Ibaka, anche Harden sta dando tantissimo.
No, ma io su Harden, ragazzi, dal momento che è stato scelto, questo è un giocatore, non è bravo, è un fenomeno, perché è un fenomeno, perché si parla sempre di un giocatore NBA, però è funzionalissimo, perché questo ti dà sia attacco che difesa.
Sì, difesa.
Sempre, mamma sempre. Mia.
Ma non solo, sa giocare lui come portatore di palla, sa giocare come guardia off the ball, sa fare veramente un sacco di cose.
È il sesto uomo per definizione anche lì.
Ha solo una barba inguardabile.
A parte la barba, c'è qualcosa di Ginobili, cioè nel senso c'è una sua unicità nell'approccio più tecnico che fisico, anche se poi sono sostanzialmente diversi, e non so perché ogni volta che vedo Harden ci vedo un qualcosa di Ginobili. Poi magari sono io che sono prevenuto e tifoso, però non so,
c'è ma come impatto a 360 gradi, come appunto tipo di giocatore più tecnico che fisico, ci sta.
Oh, tra l'altro, sempre per la serie giocare sul dolore, c'è Gallinari che pare che stia giocando con una tendinite. Pare che non giochi, cioè che sia in dubbio per stanotte. Ecco, magari in una lega che conta molto sul testosterone, io cercherei di far di tutto per giocare, di giocare un po' meglio di gara 2 e di gara 3, perché cioè alla fine conta anche quanto tu dai alla squadra da infortunato,
vero?
Su questa no,
anche in NBA secondo me conta tanto anche il gol della bandiera, parliamoci già, quella partita che puoi vincere, ma è proprio una questione di ricostruzione, secondo me, mentale.
Sì, io stavo parlando proprio a livello personale di Gallinari, che per guadagnare ancora più credibilità deve giocare su questo infortunio, deve far vedere che ha testosterone, che è lì, che dà tutto, e poi piuttosto finita la partita va sulla sedia a rotelle, ma deve dare tutto stanotte.
Ma poi c'è anche il discorso comunque degli infortuni, perché Denver, se avesse avuto Aflalo e Gallinari, probabilmente non avrebbe messo Carlo nelle condizioni di far danni schierando in campo insieme a J.R. Smith e Harrington. Perché uno lo puoi reggere, forse, se sei in serata al tiro.
E quel
due insieme ti ammazzano. Sì, due insieme ti ammazzano. Due insieme ti ammazzano. Finita la carrellata sull'Ovest, entriamo un pochino più, senza offendere Tim, nel vivo della trasmissione, perché siamo quasi tutti di qua. E partiamo però dalla serie che non riguarda nessuno di noi, cioè Chicago-Indiana.
Allora, per quanto riguarda Chicago-Indiana, devo dire che Indiana è veramente una sorpresa piacevole, e ha confermato il suo buon momento anche nella partita, la prima partita casalinga. Il clima era veramente quello d'altri tempi. Abbiamo un veterano come Foster, che è appunto uno che è arrivato in finale con i Pacers e che quindi ha visto il pubblico, diciamo, questa arena al suo meglio, ha definito il pubblico incredibile, superiore addirittura come tensione a quello della serie finale con i Lakers. Quindi questo dimostra anche che il pubblico può veramente pesare tantissimo nella serie playoff, un po' come diceva prima Nick per quanto riguarda il Rose Garden. Beh, diciamo che Indiana è riuscito a vincere la partita grazie a una difesa leonina, tanta determinazione e tanta fisicità. Ha scavato un solco nel primo tempo e poi è riuscito a mantenere il punto. La squadra giovane e squadra un pochino inesperta e ha completamente spento la luce negli ultimi 3-4 minuti e si è mangiata un vantaggio di oltre 10 punti. E questo, diciamo, un attimino spento l'entusiasmo per quanto riguarda questa vittoria, che comunque mi dà l'impressione sia un po' di più del gol della bandiera di cui accennavamo prima, perché Indiana ha perso le partite a Chicago veramente sul filo di lana. E diciamo che non credo ci siano grossi dubbi sul fatto che Chicago poi vincerà la serie. Il dubbio magari è se è 4-1 o 4-2, Però ecco, direi che Vogel ha dimostrato che diciamo che il nucleo base dei Pacers è veramente buono e probabilmente l'anno prossimo questa è una squadra che potrà dire la sua.
Sì, manca forse il giocatore che vinca le partite, perché poi quello è stato il problema. Sono sempre arrivati lì, se la sono sempre giocata benissimo, anche in difesa, nonostante Hibbert che è impresentabile, però poi una volta negli ultimi minuti sono resi conto che non sapevano cosa fare della palla.
Discredo Hibbert in gara 3.
Sì, meno peggio di tante altre volte, quello di sicuro.
Ringraziamo Brian.
Sempre.
Male assoluto, per fortuna da me da lui.
Ok. Passiamo oltre, invece, ecco, iniziamo a divertirci un pochino. Come dicevo all'inizio, se non altro hanno avuto la decenza di perdere l'ultima per non farci sentire troppo inferiore, perché vabbè, comunque sono oggettivamente la squadra che ha dato l'impressione migliore e stanno già scrivendo gli anelli alla sede dell'NBA, quindi Miami fila.
No, ma perché devi partire su? Che buona cosa che ho fatto. Vabbè. No, siamo in questi playoff un pochino, banderina in questa maniera. Essere insomma 3-1 va benissimo, quindi stiamo parlando ovviamente di Miami, stiamo parlando della serie contro Philadelphia. Philadelphia che nell'ultima partita ha dimostrato, anche qui parliamo giusto di nuclei interessanti, allora parliamo anche di questo, perché sinceramente dal mio punto di vista personale, in un certo senso mi ha fatto anche piacere questa gara 4, perché ho rivisto finalmente Ivan Turner, che mi ricordavo Ohio State l'anno scorso. Quindi sinceramente questo lo ha fatto piacere in più, dei canestri ignorantini di Lewis Williams e soprattutto anche di Giulio, che hanno ammazzato la partita, e lì è tornato lo spettro dell'ultimo quarto, è tornato, però in una gara 4 secondo me hanno preso sotto gamba, hanno fatto male, e questo è una dimostrazione secondo me che per essere la grande squadra che vogliono essere c'è ancora tanti passi da fare, senza stare a tornare tanto nel discorso il solito. Però è una grande squadra, come insegna Boston, chiude la quarta. Qui invece non hanno chiuso, hanno preso dei tiracci, Wade, James, chiunque, anche se sono tornati in partita, anche se quando fanno una faccia cattiva possono giocarsela con chiunque, però anche questa cosa è molto da rivedere. E ora speriamo di chiuderla direttamente in gara 5, perché sinceramente non vorrei complicarmela di più tornando a Philadelphia.
Guarda, ti dirò, io ho visto dei comunque segnali positivi per Miami. Il primo è che, vabbè, se andate a guardare Doug Collins durante le azioni appunto di Holiday e di Williams, probabilmente stava già prendendo la cinghia che aveva di fianco alla panchina. Hanno preso due tiri da scellerati. Sono entrati, bravi loro, però veramente scellerati. L'altro segnale buono è che LeBron sul finale non ha fatto canestro, però se non altro è andato a destra, non a sinistra. Quindi sono passi avanti rispetto a quello che ha fatto in stagione. E l'altro segnale buono sono le percentuali da 3 di Bibi. No, scusa, ok, come l'hanno detto.
Vabbè, dai, per favore. Allora, se proprio dobbiamo fare, tanto io torno dopo alla fine, dai.
Infatti, lo so. Ma infatti mi porto avanti perché tanto lo so che poi mi tocca, c'è poco da fare. Ecco, appunto, a proposito di gente cui tocca, lo swipato di turno, Boston New York,
no.
ovvero sottotitolo Coito interrotto. Perché dopo 7 anni siamo finiti i playoff, ma non siamo riusciti neanche a vincere una partita. Sono 10 anni che non vinciamo una serie, ma non era questa ovviamente la serie da vincere. Vabbè, loro secondo me ci hanno scherzato, nel senso che le due partite a Boston le hanno giocate molto sotto ritmo, soprattutto Rondo. Poi appena arrivati in trasferta, noi con le varie sfighe di Billups che si fa male, di Stat che ha problemi alla schiena, quindi già noi basiamo tanto il gioco sul talento in questo momento. Se poi 2/3 degli unici giocatori di talento sono fuori, possiamo anche fare abbastanza poco. Me l'ho fatto i bambini coi baffi in gara 2, non sono riusciti a portarla a casa. Gara 3, secondo me l'approccio è stato decisamente scarso da parte di tutti i Knicks. Poi c'è stato anche un aggiustamento che a me è piaciuto molto di Rivers, che ha anche iniziato ad allenare la serie, quindi ha iniziato un po' a mettere i paletti suoi, mettendo Rondo su Anthony, che gli garantiva il fatto di sporcare, comunque infastidire tutte le ricezioni di Melo, e nei momenti in cui Melo tirava avere un altro lungo che di solito marcava Melo sotto canestro per rimbalzi. Poi vabbè, Rondo ha fatto il resto con 20 assist, Allen e Pierce hanno combinato in due per 60 punti, quindi boh, la serie 70 punti, anzi
sì, la serie... con media la Mike Bibby da 3 tirano,
sì sì sì, 8 su 11, 1 e 6 su 8 là, cioè hanno fatto veramente delle cose, anche perché la difesa sugli esterni era assolutamente nulla, erano quasi tutti tiri presi con tantissimo spazio. E poi va bene, cioè in realtà gara 4 sapevo già perfettamente come andava a finire, perché voglio dire, Boston la voleva chiudere in 4 gare perché così avrebbe avuto il tempo per riposarsi, avrebbe lasciato riposare un po' le ginocchia di Jermaine O'Neal, che non ha fatto malissimo come serie e che può dare un contributo con Miami, sicuramente vincitrice della sfida con Fila, caro bro. E no, vabbè, sono andati lì per vincerle. A questo punto, vinta gara 3, hanno deciso di chiuderla in 4 e non hanno fatto neanche troppa fatica. Vabbè.
Posso dire che Boston, secondo me, ha giocato da grande squadra, perché ha giocato le prime due partite in casa in controllo totale, ha fatto proprio il minimo indispensabile e poi è andata a New York per chiuderla definitivamente. E appunto, dicevo, il fatto di essere grande squadra che non è successo a Miami.
Sulla parte finale sì, sulla parte iniziale giocando così ha rischiato parecchio.
Sì, sono abbastanza d'accordo con Sean.
Rischiava di andare sotto, e andando sotto con una squadra come New York, adesso... Vabbè, togliamo gli infortuni a State, Bilos, però se vai sotto con una squadra con New York, poi vai a giocare a Madison, un po' di fatica sì. Di più la fai. Quindi sì, secondo me ha giocato un po' troppo all'inizio al risparmio. La grande squadra si è vista poi quando è arrivata a New York e ha deciso di chiuderla, quello sì, sicuramente.
Posso concordare su questo, infatti al Madison proprio sono arrivati con l'intenzione di chiuderlo.
Sì. Sì, anche perché poi se vai a giocare al Madison Square Garden... in pareggio anche sotto c'è Spike Lee con un telomare arancione sulle spalle che mette pressione sugli arbitri, e lì per l'arbitro è complicata non arbitrare a favore della squadra in casa, quindi rischi.
Tra parentesi, spero che prima o poi mettere un VM18 sui vestiti.
No, ma anche il dress code per chi sta nelle prime 5 file, cioè qualcosa, per favore, fermatelo.
Vabbè, dai, grande Spike.
Cercheremo qualche foto da mettere sulla pagina di Facebook, e non perché vabbè, ma mamma che brutto che era. Ok, sto facendo finta di niente, cerco di tirarla in lungo perché manca una serie sola. Sì, dunque, vabbè, mi tocca. Orlando-Atlanta, siamo 3-1 per Atlanta. Orlando...
Ma no, ma davvero?
Oggettivamente impresentabile. Ma impresentabile in campo, impresentabile in panchina. Io sto vedendo un allenatore che era stato definito Master of Panic, perché era uno che alla minima avvisaglia di qualcosa di sbagliato rivoluzionava il tutto, andare avanti con una testardaggine incredibile. Non ha fatto mezzo aggiustamento in 4 partite, ma dico veramente mezzo. Non cavalca i giocatori giusti, continua lo spazio ai morti.
Non è vero che non ha fatto aggiustamenti. In gara 3 ha cambiato la maglietta sotto la giacca.
Non veramente scandaloso lui prima di tutti. C'è gente che non fa veramente più canestro, ma Richardson e Turcoglu, ieri Turcoglu non era più da mettere in campo. Io spero che Arenas stia ripercorrendo quello che ha fatto Brandon Roy, cioè gara 4 sua come la 3 di Roy, e che a gara 5 faccia il ventello in 25 minuti, perché fatto ieri bene. Veramente...
L'ha fatto il ventello, cioè, ha giocato il ball.
No, appunto, ieri veramente è stato l'unico che ha provato a fare qualcosa, ma perché sì, perché comunque è una squadra che, come abbiamo sempre detto, manca del giocatore in grado di creare dal palleggio, lui per quanto poi non sia più quel giocatore là, resta in grado di farlo, si è visto, andava cavalcato lui, andava cavalcato Quentin Richardson, Van Gundy invece è tornato con Turcoglu, e se la cosa ancora può essere comprensibile per alcuni tratti di partita, non puoi assolutamente affidare l'ultimo tiro a un giocatore così, nella condizione attuale.
Ma se posso dire la mia, una squadra come Orlando è sempre stata, più che sui singoli, si è basata sempre sull'idea tattica di un allenatore. Nel momento in cui questo allenatore ha perso il manico della squadra, è andato tutto a puttane completamente.
Sì, sì, sì.
Infatti
sì.
Sono tutti con Jazz stasera.
No, ma veramente stanno... Van Gundy non ci sta capendo niente, non vuole capirci niente, gli altri non ascoltano, non lo so, non mi interessa, ma l'impressione evidente è quella. Che comunque... ci sia solo un piano partita, ripeto, come e perché si è arrivati a questa situazione non lo so, e che non ci si riesca a schiodare da lì. Ma se voi leggete anche le dichiarazioni di Van Gundy, cioè dice i tiri non entrano, ho capito, fai qualcosa, cioè cambia schema, non puoi continuare a sperare che entri.
Ma Faz, tu che sei dentro, sì. E Turcoglu se n'era andato perché non andava d'accordo con Van Gundy, nel momento in cui gliel'hanno ripreso, non è che per caso hanno un po' tolto quel potere decisionale a Van Gundy, e quindi tanti altri sono un po' andati per i cazzi suoi.
La cosa che mi stupisce è che comunque il trattamento ricevuto da Arinas e da Turkoglu da Van Gundy, perché è vero che Turkoglu non era ultimamente nelle grazie del coach, così come non lo ha Arinas adesso. Il discorso è, entrambi hanno un contratto spaventoso, ma Arinas ce l'ha doppio rispetto a Turkoglu. Perché uno comunque continua a ricevere fiducia, continua ad andare in campo, continua a fare danni, mentre l'altro è relegato a fare la riserva di duo ancora un po', perché spesse volte non entra neanche in campo. E questo che non mi spiego. Se tu comunque hai a disposizione due giocatori che ti stanno sulle palle entrambi, che devi far giocare perché costano entrambi, non ha senso che uno venga trattato bene e l'altro malissimo. Quindi anche questo discorso del potere decisionale, sì, però poi perché con Arinas ha potere, che poi oltretutto Arinas è amico di Otis Smith, quindi al limite se dovessero arrivare indicazioni dall'alto sarebbero fai giocare Arinas, non me lo spiego. Bisognerebbe iniziare a menare Crawford e Johnson prima della ricezione, perché poi prende un palla e fa un canestro, c'è poco da dire. Crawford ha il 60% da tre, ma su 7 tiri play a partita, non su 2. Stanno facendo delle robe mostruose, ma loro bravi, loro stanno giocando la loro ottima serie. Drew ci sta capendo, sta facendo le cose giuste. Orlando pessimo. Ma
Crawford è sempre stato un giocatore da playoff, no?
Porca miseria. Ok, la musica oggi la dedichiamo appunto ai due personaggi che abbiamo introdotto prima. Scegliete voi se state più su Chris Paul, state più su Brandon Roy, insomma, i Foo Fighters con My Hero. A fra poco. Ok, gli eroi di quali abbiamo parlato sono eroi senza dubbio positivi. Nella rubrica invece che torna a grande richiesta, cioè dall'A alla Pippa, parliamo di eroi così, un po' sui generis, positivi, negativi, soprattutto negativi, idoli comunque. Vai, show.
Eccoci qua. Allora, ricapitoliamo un po' quelli che sono stati gli idoli delle scorse puntate. Allora, con la A c'era Nick Anderson, vero Faz? Con la B c'erano sempre... Nick Anderson, ti ricorda niente?
No, vai avanti.
Okay. Con la B c'erano Sam Bowie e Sean Bradley. Con la C c'era il mitico Eddie Carey. Con la D Ricky Davis e la sua tripla doppia. Con la E il nostro Vincenzino Esposito. Con la F Danny Forston, che già solo a nominarlo ho paura che venga in sonno ad ammazzarmi di botte. Con la G Gerald Green, altro genio. Con l'H prendi, perché non prendi un tiro, Larry Hughes. Con la I Ilunga Mbenga. Con la J il mitico Sexy James, che sta rincorrendo ancora adesso Marco Pesaresi mentre corre. E adesso ricominciamo con la K, parlando di un giocatore che in realtà non è assolutamente
una pippa.
Io questo. Però pippa potrebbe anche essere non un aggettivo, ecco, ma un verbo. E quindi parliamo di Sean Kemp, persona che effettivamente pippa, o quantomeno pippava, nel senso che purtroppo verso la fine della sua carriera ha avuto qualche problema e ha dichiarato di fare uso di cocaina. Sean Kemp, vabbè, giocatore assolutamente abbacinante degli anni 90, è stato uno dei più delle più forti power forward che io abbia visto giocare, e ha portato Seattle in finale NBA contro i Chicago Bulls, e oltretutto hanno perso quelle finali 4-2 con Kemp, che ha dato veramente tanto filo da torcere. Una squadra che oltre a Kemp poteva contare, vabbè, su Payton, su R.C. Hawkins, su Detlef Schrempf, c'era Sam Perkins, che era uno dei primi grandi centri tiratori da tre della storia. E mi ricordo in chat in questo momento Team Jim McIlvain, che è stato l'inizio del declino di Sean Kemp, perché dopo l'anno della finale NBA, Sean Kemp è andato dalla dirigenza di Seattle a chiedere un aumento di stipendio, anche meritato, diciamo. La dirigenza ha negato questo aumento di stipendio e ha deciso di prendere un centro che arrivava da Washington, tale Jim McIlvain, e dargli 35 milioni di dollari per 5 anni.
Un attimo, contestualizziamo il discorso dell'aumento di stipendi di Sean Kemp. Quelli erano gli anni in cui c'era un cap abbastanza libero. Jordan in quegli anni è arrivato a prendere 35 milioni.
Sì.
Kemp non ne chiedeva magari 35, però ecco, l'ha sparata un po' alta.
L'ha sparata un po' alta sicuramente, però in quel momento era una dei lunghi più dominanti della Lega. Cioè, questo qua saltava in testa a chiunque, era leader nella classifica dei rimbalzi, segnava quasi 20 punti a partita, era sempre dalla parte giusta dell'arcobaleno sugli alley-oop con Payton, non difendeva neanche malissimo, così a memoria, perché non era un cattivo difensore, soprattutto in aiuto. È solo che a un certo punto la società ha deciso di non dargli i soldi che voleva, quindi ha preso McIlvain con i tifosi stessi di Seattle, che l'avevano ovviamente eletto a idolo, che hanno incominciato a criticare la società, e lui è iniziato a scazzarsi, diciamo così, e l'anno dopo è stato ceduto in una trade a tre, mandato a Cleveland, ed è arrivato a Seattle tale Vin Baker, che è un giocatore che aveva anche lì una notevole fama, però non ha mai inciso quanto poteva.
Aveva anche una notevole fame Vin Baker a Seattle.
Aveva anche una notevole fame. E infatti uno degli altri problemi di Sean Kemp era proprio quello della fame. Vin Baker era
abbastanza cicciotto. Ma non è vero.
Per tenersi in linea, anche Kemp ha iniziato a ingrassare. Ha fatto 3 anni a Cleveland e ogni anno riusciva sempre a mettere più ciccia dell'anno precedente.
Dice che ha ingoiato Craig Hill.
Sì. Era diventato di forma abbastanza tondetta, diciamo. Ed è stato l'inizio del suo declino, perché, vabbè, ha avuto problemi di linea, poi ha avuto problemi comportamentali, è stato mandato anche a Portland, che diciamo che all'epoca erano i famosi Portland Jailblazer, quindi una squadra di gente tutt'altro che tranquilla, e lì poi è stato sospeso perché ha avuto problemi di cocaina, poi in seguito è stato ancora, dopo che ha avuto ancora un contratto di un anno, però ha giocato pochissime partite con gli Orlando Magic di Faz.
Non mi risulta, no, non è vero.
Sì, a me sì, risulta assolutamente, con tipo 6 punti a partita,
fai conto,
neanche.
Fai conto che il centro titolare era Drew Gooden, avrebbero preso chiunque al suo posto.
Nessuno l'ha mai visto perché era dietro il Sean Kemp.
Sì, e oltretutto Sean Kemp è stato poi arrestato in seguito per possesso di cocaina, per possesso di eroina, possesso d'arma da fuoco, ne ha fatto di tutto di più, ha provato poi a rientrare nella Lega mettendosi anche a dieta e tornando in... lui disse che nel 2005 disse che era tornato con un peso forma che aveva nel 98, quando effettivamente aveva, era l'ultima stagione di Seattle. Non ci ha creduto nessuno, non gli hanno dato l'opportunità, anche perché probabilmente era più occupato a pippare, visto che non si presentava neanche ai provini quando doveva andare a fare i provini per le varie squadre, e quindi la sua avventura nella Lega è finita lì. Ce lo siamo ritrovati, adesso non so se è stata una fortuna o meno, in Italia 5 anni dopo, nel 2009, a Montegranaro. Montegranaro ha fatto questa magata di prendere Sean Kemp, ovviamente pubblicità alle stelle. Sean Kemp, che non ha neanche iniziato la stagione, ha rescisso il contratto perché forma fisica scadente.
Ma i riscaldamenti prepartita.
Prepartita. Se, no, voi andate su, se voi andate su YouTube e scrivete Sean Kemp Montegranaro, il primo link che vi viene fuori è Sean Kemp riscaldamento indecente Montegranaro.
Ce n'è un altro su YouTube, ce n'è un altro in cui Sean Kemp arriva a Montegranaro, la prima cosa che fa è entra in una salumeria. Fantastico.
Un giocatore che probabilmente non so quanto saltasse, ma era arrivato secondo in una gara delle schiacciate. A Montegranaro nel riscaldamento non riusciva neanche ad appoggiare a 30 cm dal ferro. Era, vabbè, una cosa, purtroppo una rovina. C'è ancora online il suo sito, il rainman.com, e se andate a vedere sulla parte quiz ci sono un paio di domande che vengono fatte, e c'è ancora una domanda che dice: quanti anni vuoi giocare ancora nella Liga? Almeno 4 anni. È una cosa che risale al 2001, l'ultimo anno nella Lega di Sean Kemp, quindi anche lì il sito è andato un po' a puttane come Giasone stasera.
Sì, diciamo che tra l'altro le voci che è tornato in forma l'ha messo in giro lui, perché non ci credeva.
Ovviamente.
Cioè, ha provato a rientrare nella Lega, non passava proprio dalla porta, per quello che ci hanno fatto tornare.
Sì, ma poi gli presentavano l'occasione di fare un provino, è stato a Denver, mi pare, ma anche a Chicago. Lui: sì, sono in forma, sì, ci troviamo per il provino, poi non si presentava, cioè queste cose assurde. E un giocatore che appunto è stato uno dei miei idoli, francamente, negli anni 90, perché quella versione lì di Seattle era molto che divertente. Allenatore George Karl, sì, tuttora allenatore a Denver, ed era una grandissima squadra. Purtroppo si è rovinato.
Sì, un piccolo inciso sul discorso di Montegranaro: spesso purtroppo capita che delle piccole realtà cerchino il grande nome per farci pubblicità.
Sì, ma è stato
tipo quello. Sport Italia Bagat, Nick, siamo tutti con te, tranquillo.
Proseguiamo allora la classifica, la lista con la lettera L, e Tim ci parlerà dell'unico scarso del Dream Team del 92, Christian Lettner.
Allora, l'ottimo Christian Lettner. Allora, per chi, diciamo per i più giovani, per chi lo ricorda solo come un triste, tra virgolette, giocatore di contorno, o comunque giocatore di secondo barra terzo piano nell'NBA che conta, facciamo un attimino uno step and back, un passo indietro. Questo è stato un giocatore che per i primi 23-24 anni della sua vita è stato praticamente l'uomo giusto al posto giusto, il fighetto della situazione, il talento sceso diciamo da un piano superiore per nobilitare i compagni del basket. Adesso ovviamente un po' sto esagerando, però parliamo di uno che da freshman al college segna 70 punti in high school, da freshman. Si crea intorno poi diciamo un 2-10 fianco che fa sempre cassetta. Si crea il tantan mediatico, va a Duke, fa 4 Final Four, ne vince sostanzialmente due, e nell'ultima a Grant Hill che gli fa il passaggio, quindi Grant Hill non l'ultimo dei fessi, fa praticamente il jumper che vale la carriera e che lo mette sostanzialmente nella pappa, anche se, come abbiamo detto prima, quattro Final Four ci mettono comunque. E quindi lui alla fine del 92 ha messo questo tiro della vittoria contro Kentucky in un match considerato uno dei più belli di NCAA ieri. Lui è veramente, ha fatto 4 anni al college, è veramente considerato un esempio da seguire, oltre che un grandissimo giocatore. Succede in modo fortuito, e qui veramente uomo giusto al posto giusto, che la NBA cerchi un collegiale da inserire nel Dream Team. Il primo a cui viene in mente è Shaquille O'Neal, che in quegli anni stava distruggendo tutto a Louisiana State. Però serviva, diciamo, l'uomo copertina, quello che rimaneva 4 anni al college, perché già allora c'era la preoccupazione, e quindi viene premiato Lettner, che va sostanzialmente da comparsa a Barcellona nel 92, però comunque ci è andato, insomma, beato lui. E quindi viene scelto dall'NBA col terzo pick, davanti c'erano Shaq, niente da dire, e Alonzo Mourning, anche qui tutto sommato ci poteva stare. E tutto sommato diventa dall'uomo giusto al posto giusto all'uomo sbagliato nel momento sbagliato, quindi praticamente da fighetto diventa sfigato quasi improvvisamente, come lo ricordiamo adesso. E quindi praticamente va a fare 4 anni a Minnesota, che è ancora più bulla di quello che ci ricordiamo adesso, e in cui fa 16-18 punti a partita, niente memorabile. Si capisce che non è il fenomeno che tutti pensavano potesse diventare, ma comunque un giocatore di quel livello, diciamo un titolare diciamo di discreto grido. Questo lo dimostra in 2 anni ad Atlanta, dove imbrocca un Atlanta niente male. Se ricordate, erano gli anni di Mookie Blaylock, Steve Smith, Mutombo, e lui era praticamente alla porta. Quella era una squadra veramente buona, a cui mancava solo la piccola, ma per il resto ha fatto 2 anni in cui ha dimostrato che poteva starci nell'NBA che contava. Finite quelle 2 annate, nel 99 finisce ai Pistons, si rompe il tendine d'Achille, e da lì in poi sarà ancora 5-6 anni in NBA, comincia la parabola discendente fisica, in cui fa solo delle comparsate e non riesce più a incidere, e quindi fa un po' la parte dello sfigato che forse noi siamo un po' ricordati, cioè siamo un po', diciamo, tendiamo a ricordarlo così. Per il resto è un giocatore che ha fatto una tenerezza abissale negli ultimi anni di carriera, perché, e qui rompo una frase a buffa, era un giocatore che aveva praticamente un intero manuale del gioco a disposizione da un punto di vista cestistico, e giocava spesso e volentieri con i Kwame Brown della situazione, quelli di Washington, che di quel libro non avevano letto nemmeno una pagina, e quindi non riusciva a integrarsi, cioè era troppo tecnicamente, tra virgolette, sapido per integrarsi in un certo tipo di contesto, soprattutto di, diciamo, di uomini da marciapiede NBA. Alla fine un altro dei problemi, secondo me, che si è trascinato appresso è un'insana passione per gli squali. Posteremo quello l'ha rovinato, purtroppo.
Vabbè, è un po' feticista, dai. È una lega di squali, tra l'altro.
Assolutamente. Finché si è fatto costruire in una villa pazzesca lo spazio per lo squalo, una piscina per gli squali, poteva sembrare un po' una cosa così feticistica. Okay. Il brutto è che poi ho scoperto che lui va a fare tipo squalo, il primo squalo con la barca simile, e li va a cacciare. Posteremo poi delle foto sostanzialmente.
E li prende pure. Qui.
E li prende pure in qualche caso, almeno così foto. E quindi c'è l'ottimo show che più o meno ha notato che diciamo che il suo compare sembra un po' Mauro Di Francesco, quindi immaginate che diciamo in mezzo all'oceano con Mauro Di Francesco che cerca di prendere gli squali. Questo un po', secondo me, ha distrutto la carriera sostanzialmente.
Tra l'altro ricordami, correggimi se sbaglio, ma mi ricordo che in realtà nel Dream Team originale c'erano 2 posti per i collegiali, poi uno ne fu tolto per dare lo spazio a Chris Mullin, se non vado errato, quindi sì. All'inizio dovevano andare sia Shaq che Leitner, poi Chris Mullin fu passato come 11°, ci fu solo un posto da dare a un collegiale, e appunto fu scelto Leitner perché erano, cioè alla fine di Bianchi c'era solo Bird in quella squadra, quindi si voleva in qualche modo mettere un altro rappresentante bianco nel Dream Team.
Diciamo che il palazzo l'aveva messo come un bravo ragazzo, ha fatto 4 anni di college, Shaq ne fa solo 2 e poi se ne va in NBA, non diamo l'esempio, e poi soprattutto Shaq temevano già che fosse lievemente poco marcabile da un punto di vista mediatico, e effettivamente su quello forse non hanno.
Sì, gli serviva, gli serviva uno che andasse sotto traccia in quel momento.
Sì, poi, ma che poi se ci fate caso, tantissime squadre NBA hanno l'undicesimo, il dodicesimo, ma anche, anche alcune volte il quattordicesimo, che è ragazzo bianco, educato, a posto, senior al college. No, quello no. Prestante, caruccio. Hanno fatto così anche col Dream Team, perché serve quello che appunto rappresenti la comunità bianca, sia amato dalle mamme, dalle signore casalinghe tutti i giorni che guardano il basket. Oh, però bello quel ragazzotto lì. Oh, oh, che bella squadra. E Lettner era un po' finito nel Dream Team per questo. Insomma, ci vuole anche quella componente, dai.
Comunque Lettner, forse il giocatore più amato a Duke e forse il giocatore più odiato della storia del college.
Sì, sì, sì,
sì. Sì, abbastanza.
Sì. Ecco, adesso invece, sempre per parlare di gente un po' oversize, andiamo con la lettera M. Eccolo, arriva la ola per Oliviero Bombervero Miller.
Infatti, diciamo che qualche giorno fa si diceva: ma chi mettiamo alla M, chi non mettiamo? Poi andiamo a vedere tra i vari siti e leggiamo: oh, arrestato per uso di un'arma che non doveva avere. E qui abbiamo detto: dai, allora scegliamo Oliver Miller, anche perché già la sua storia è fantastica. Infatti, parliamo di Oliviero Bombervero, come già ci ha detto Show, detto De Bigo, ma quello sbagliato. Arriva dall'Università di Arkansas con un'ottima base tecnica, buon passatore, buon tiratore, quindi ottimo tocco, ottime mani, prende rimbalzi. C'è solo un piccolo problema, che questo è veramente una O, un tondo, è grassissimo, perché qui si arriva ai 2 metri e qualcosa, diciamo 2 metri e 4 per 135-150 kg, che non sono alla Shaq con qualche muscolo, no, io sono tutto grasso.
È fai prima a saltarlo che girarci attorno, praticamente.
Esattamente. Sicuramente, perché bisognava prendere delle ferie per passargli intorno. E la prima... E, come posso dire, la leggenda di Miller parte proprio da Phoenix, e qui riprendiamo il nostro amico Nick, dove arriva scelto con la 22esima scelta assoluta, e dopo le prime 2 buone stagioni inizia veramente a lievitare, e allora viene prima tradato a Detroit e poi a Toronto, dove inizia ad avere una stagione, diciamo, accettabile, perché si parla di 13 punti, 7,4 rimbalzi a partita, soltanto che non ce la fa, continua, il peso continua a levitare, tanto che l'allora coach di Toronto, Brandon Malone, se ne uscì con un se gli metti un hamburger nel ferro, però inizia a salta e fa canestro, ma devo mettere l'hamburger sul ferro. Poi da quel punto lì però inizia veramente la carriera di vagabondo della pallacanestro, perché gira nella sua carriera ben 17 squadre, forse non ha mai trovato del cibo buono. Tanto che nel 2001 viene preso dagli Harlem Globetrotters, che dice: guarda, sei bravo, hai delle qualità, vieni a giocare con noi. Niente, epico tagliato dagli Harlem Globetrotters. Io penso sia il massimo per un giocatore.
Però ma questa è un'ingiustizia, okay, perché lui spettacolo lo faceva, dai.
Sì,
faceva ridere un sacco.
Peggio se tagliati dai Generals, più che dai.
Dunque, una cosa da dire a suo favore: aveva 2 gran belle mani.
Sì, sì,
soltanto,
soltanto che le aveva sempre unte.
Solo che, esatto, le usava per mangiare il pollo, però. Il pollo sempre... fritto.
E qui inizia a girare, quindi si parte del... Si parla di CBA, si parla di Polonia, si parla di NBA, di Australia, poi si ritorna all'NBA, poi Grecia, poi ancora l'NBA, poi la PBL, cioè, tutte, anche partiti con quelle sigle lì. Ha fatto qualsiasi cosa e ha toccato anche Roseto, nel nostro italiano, che però dove non ha giocato neanche una partita. E ora ultimamente, appunto, si parlava di come l'abbiamo scelto, è stato arrestato per possesso di arma che appunto non doveva avere. Ma dove, vuol dire, i classici giocatori NBA, che ne so, spogliarello, club, amici Niga, ma che durante un barbecue fra amici nel Maryland. Lui ha puntato la pistola verso quello che aveva il barbecue. No, te me la devi fare più cotta. A casa. Vogliamo tanto bene.
Veramente un grande. Ottimo. Adesso passiamo alla lettera N, dove c'è un giocatore che credo abbia... giocatore con la faccia più da narcotrafficante che ci sia,
che miseria,
cioè è uno che lo guardi e dice no, ma questo qua non gioca a basket, questo qua come minimo si occupa di non so, di traffico di cocaina, organi, di tutto. E stiamo parlando di Nakera. Vai Faz, sì,
guardi la foto, capello lungo ingellato all'indietro, messicano, aia. Poi in realtà no, il professionista è un gran bel professionista. Il problema è che, come spesso accade, lo dicevamo anche nella prima puntata, ci sono delle circostanze, delle scelte, delle occasioni che ti girano un pochino la carriera, ma non poi tanto per quanto riguarda il tuo rendimento, ma per quanto riguarda la considerazione generale. Brevemente, come dicevo, gran professionista, attivo nella beneficenza, è stato il secondo giocatore messicano ad arrivare in NBA, il primo draftato. Dopo aver concluso l'high school in Messico, ha fatto 2 anni ulteriori in una scuola superiore di San Antonio per iniziare a farsi conoscere dagli scout NBA, e ha fatto tutta la carriera da senior a Oklahoma. Quindi è arrivato in NBA molto tardi, praticamente alla soglia dei 25 anni. In realtà, giocatore, come dicevo, buono, un gran bel gregario, un'ala, ottimo primo passo, rimbalzista cattivissimo, difensore, quelli che fanno comodo, quelli che entrano da settimo, ottavo uomo, giocano 20 giusto. Minuti... duro il giusto, insomma, gran bel giocatore. Viene draftato da Dallas, appunto rimane vicino a casa in Texas. Purtroppo alcuni infortuni alle ginocchia non gli permettono di rendere benissimo, però insomma inizia a respirare dei playoff, si fa vedere e così via. Il problema grosso, come dicevo prima, è che quando iniziano a valutare insomma le possibilità di cederlo sul mercato, dicevo di mandarlo a Golden State, in una trade uno spesso va a vedere, ok, vabbè, l'ha scambiato, per chi l'ha scambiato? Prendi la trade, 24 agosto 2004, Luis Flores, chi? Christian Lettner, ahia, ne abbiamo parlato prima, insieme a lui, che vanno a Golden State in cambio di Dandy Cao, ahia, Ivan Esheimer, ahia, Steve Logan, ahia, e Eric Dampier. Non esattamente il GOAT NBA, uno dice, vabbè, un gregario, dai, poverino, però segna già i nomi, ok. Neanche un anno dopo, febbraio 2005, Golden State non sono soddisfatti, lui e Luis Flores insieme a una futura prima scelta vengono mandati a Denver. Secondo me potreste averli già sentiti, Skitichvili e Rodney White, ahia, un'altra volta, ma sto povero ragazzo. E iniziano, insomma, a crescere un pochino le voci, non è che magari, no, ma per carità, poi in campo gioca, però perché per sta gente? Comunque Denver, probabilmente la parte migliore della sua carriera. Buon impatto, gioca, buone statistiche, addirittura una partenza in quintetto nella prima serie del 2006 contro i Clippers, insomma inizia a farsi vedere. Altra scena, rissa che qualcuno, probabilmente i tifosi di Denver ricorderanno, soprattutto perché Carmelo Anthony era scappato all'indietro correndo dopo aver tirato una centra.
Padre coraggio.
Ecco. Anche lì, lui in realtà non ha fatto niente. Però era lì dentro, nelle immagini si vede, tieni fermi i compagni, però c'è finito di mezzo. La perla però che segna la carriera, questa che è colpa sua, arriva nel 2008. Free agent, decide di lasciare Denver e va a New Jersey. Ok, uno vede il mercato, offerta da Oklahoma City. Vabbè, squadra in costruzione, in ricostruzione, però niente male, insomma, potrebbe andare bene. No, rifiutata. Altra offerta, New Orleans Hornets. Porca miseria, Chris Paul. Poi uno così, difensore rimbalzista. A Chris Paul questi giocatori servono, perché comunque ha più bisogno di pretoriani che magari di una stella al suo fianco. No, lui decide di andare a New Jersey perché il suo obiettivo, abbiamo detto che fa beneficenza, è trasformare i giocatori che andrò a elencarvi in giocatori più forti, più duri. Ryan Anderson, vabbè, era un rookie. Brook Lopez, che se non ci fosse Bargnani sarebbe un caso umano, ma soprattutto, attenzione, Yilian Lian. Adesso, con tutto il bene che ti si può volere, Edo, ma secondo te, ma chi te l'ha fatto fare? Ma potrei mai tirar fuori da Yilian Lian un giocatore NBA duro? Ma perché? Ma perché? E soprattutto, ma perché? Perché da lì a pochissimo hanno mandato via.
Ricordiamo anche i coglioni a mandorla.
Sì, ovviamente, e li ha lasciati sulla sedia. Perché la sedia, sì, ha avuto un contatto durante l'allenamento e purtroppo gli sono rimasti lì. Sì. E soprattutto l'hanno appena seduto, l'hanno rimandato a Dallas e anche lì Dallas l'avranno ceduto Chris Humphries e Shawnee Williams. Insomma, carriera del giocatore gregario, ceduto sempre in cambio insieme a delle pippe assurde. L'unica volta che ha preso una scelta lui l'ha presa per provare a supportare degli imbecilli mollaccioni e oltretutto per farsi cacciare dalla squadra. Insomma, un adesso genio. È finita Charlotte.
Secondo me diciamo che non li abbia ammazzati. Secondo me.
No, quello però è colpa dell'immagine. Dai, lui poverino è caro, è gentile.
Secondo me voleva un Tamagotchi da picchiare in allenamento. No, sì. Era che è andato lì.
Quando si dicono tries too hard, no, in americano, lui cioè, ci prova pure troppo perché, dai, non può. Ma Iliar, ma perché?
Ok, passiamo a
un commento tecnico, se potevo. Ma vai. Non ce lo vedete male Nager a fare la controfigura di Don Diego della Vega in un bel film di Zorro? Cioè, la faccia ce l'ha per me.
Sì, ma stava bene anche nel ruolo di Escobar, tipo in Blue.
Sì.
Cioè,
sì, assolutamente sì. Io lo vedo più su quello. Tipo...
Dobbiamo il luogo comune sudamericano, leviamolo, mi raccomando.
No, ma lui con questa faccia così incattivita, il gel sempre con i capelli tirati indietro, ha un non so che di Narcos, cioè da classico film.
Intanto non so che.
Ok, andiamo avanti con la lettera O, e qui c'è una prima scelta assoluta, un giocatore che ha reso felici anche dei tifosi in Italia, forse anche no, e parliamo di Hollow Candy. Vai Nick.
Parliamo di Candyman, detto Candyman per il cognome, che è Olovo Candy, e insomma la parte finale viene tradotta in Candyman, che è l'uomo caramella. Viene chiamato uomo caramella per le innumerevoli perle e dolcetti che ci regala ogni volta. Partiamo con un po' di storia. Nasce a Lagos, in Nigeria, nel 1975 e si presenta al draft del 98. Ora, un bel centro che ha giocato al college, nigeriano, fisicamente messo bene, parecchi hanno detto «Oh, Olajuwon, Olajuwon!» Intanto da lontano si sentiva «Non lo fare, non lo fa!» E invece l'hanno fatto. Prima scelta assoluta, i Clippers firmano Olovo Candy.
Viva i Clippers!
Viva i Clippers!
Ecco, ricordiamo i Clippers.
Per fortuna nell'umanità c'è qualcosa che gli va incontro, ovvero il 98 è l'anno del lockout, quindi c'era la possibilità magari di non firmarlo. Lui, per contro, va alla Virtus a giocare fino a febbraio, quando non riparte il campionato NBA. Alla Virtus colleziona 3 presenze, alla Virtus, quindi... Già qualcuno diceva «Non lo fare, non lo firmare!» E invece lo firmano, gli danno tutto il contratto triennale, dove il nostro si fa vedere ai Clippers, si fa vedere che... Bah, sì, vabbè. L'unico gesto degno di nota che compie in questi anni è alla partita delle matricole, all'All-Star Game, in cui il nostro prende un rimbalzo in attacco, crossover, si porta verso l'esterno, tutta la gente sbalordita, comincia ad andare in post, ci mette tipo 21 minuti per arrivare al gomito, a quel punto si gira di scatto, gancio cielo, e airball, credibile, con boato della folla che susta. È così che si mette in mostra. Finito il contratto da rookie, il nostro sonda il mercato free agent sperando di trovare parecchie offerte, e sente dallo spunto «Non lo fare, non lo fare!» E infatti non lo fa nessuno, quindi rifirma con i Clippers per un anno solo. Qui il nostro applica il teorema del contract year e fa la stagione effettivamente notevole, con 12 punti, 9 rimbalzi, ma gioca solo 38 partite per infortunio. Torna nel mercato free agent e tutti gli dicevano «Non lo fare, non lo fare!» I Timberwolves lo firmano a 16 milioni, è quello che lui si accontenta di questo contratto da 16 milioni, si accontenta, ma ti sei visto giocare? E va accanto a Garnett per costruire una squadra da titolo, quindi manata in faccia di McHale, che vabbè, sta a fianco a Garnett e ok, ma ci metti Olovo Candy. Rimane 2 anni e mezzo a Minneapolis, fa veramente schifo al cacchio, fa veramente ridere chiunque, e viene scambiato ai Boston Celtics. Anche qua il nostro si rende degno di un'impresa epica. Va alla lunetta del tiro libero, palleggio, alza la testa, alza le braccia, airball da tiro libero. Anche qui boato della folla incredibile. Queste sono tante delle nostre caramelle che ci regala il nostro. Da Boston gioca poco e male, alla scadenza non riceve offerte, rifirma il minimo salariale con i Celtics e nel 2006-2007 la sua peggiore stagione in assoluto, perché gioca 24 partite da riserva e totalizza ben 1,7 punti e 2 rimbalzi di media. E dal 2007 effettivamente non lo vediamo più in un campo NBA. E voi penserete, si è ritirato. E invece no, non si è ritirato. È che nessuno gli offre uno straccio di decadale per farlo giocare. Quindi
se qualcuno che vergogna. Pensa del nostro nuovo Candy, faccio che vergogna.
Sì, poveri Pippers. Però io voglio dire una cosa. Ma perché qui abbiamo una cosa continua di 9 lettere che si chiama Minnesota, come mai? E tutti i messaggi che ci viene a fare. E oggi è apparso 3 volte.
Comunque, il nostro nella carriera si distingue per altri momenti, insomma, di spicco. Infatti è uno di quelli, assieme al nostro Sean Bradley, che a cui piace farsi schiacciare in testa. E tra i mega poster che si becca ne ricordiamo uno di Stoudemire, che molti hanno definito il poster del decennio, in cui c'è Marbury che fa una faccia tipo oddio 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 oddio, oddio. un poster di Kobe Bryant, e vabbè ci sta perché effettivamente, e soprattutto è l'unico uomo nell'NBA boato che si è fatto posterizzare da Chris Bosh. Anche qui può
il peggio del peggio.
Veramente uno sbacco. Ma il nostro è campione dentro e fuori dal campo. Ebbene sì, lui ha sposato una certa Susie Ketchum, che devo dire è anche una discreta figliola. Ora, questa sì. Susie Ketchum ha partecipato al reality show Basketball Wives, creato dalla moglie di Shaquille O'Neal, Shawny O'Neal. Siamo già alla terza stagione in America, pensate, la TV spazzatura da noi da loro è ma voglia te che roba. E anche lì, per capirsi che lei ha sposato un genio, e non è da meno, alla fine della prima stagione fanno la classica cena tra donne in cui, insomma, si raccontano com'è andata, parlano un pochinino. La nostra viene arrestata per aggressione a un'altra concorrente alla cena di festeggiamento della prima stagione.
Grande.
Signori, il video della moglie di Olowokandi, insanosimente, il video della moglie di Olowokandi.
Ma la cosa bella qual è? Che lei viene arrestata, tutto lo staff incredulo di quello che succede, e dopo una settimana la rifirmano per altre 2 stagioni titolare del programma.
Le botte fanno sempre piacere in un programma.
Uno dei due deve riuscire a strappare un contratto in qualcosa.
Sì, comunque da questo punto di vista io tornerò la settimana prossima e direi Sony Wins, ripensaci, dammi
retta. Dai, Sony.
Ok, per questa puntata sono finite, è finito dalla pippa, ritorneremo presumibilmente fra 2 settimane, visto sì. Che sono ogni 15 giorni questa rubrica. E Faz, chiami tu la canzone in onore di Sean Kemp, non me la sento.
Sì, ecco, siamo stati già abbastanza cattivi, però alla fine ce glielo dobbiamo. Usiamo un guru della musica, se non altro, i Cream con Cocaine, a dopo. ricordando sempre che il Giasone invece di occuparsi di questo spazio è a fitta. Poi vabbè, ripeto, sono scelte, fa bene lui, non lo sappiamo. Ricordo i contatti. Abbiamo una pagina su Facebook che si sta avvicinando ai 100 fans, questa cosa ci fa molto piacere, ed è Bold Don't Lie, tra parentesi, Radio Play It USA. Abbiamo un account Twitter, @BoldDon'tLiePlay, abbastanza seguito anche quello, ci fa molto piacere. Abbiamo una mail che invece pare che non interessa a nessuno, fateci delle domande. Dai, su, non siete timidi, vi rispondiamo, non vi preoccupate. BoldDon'tLie.PlayItUSA@gmail.com. Passiamo appunto allo spazio, come dicevo, del jazz e passiamo a Twitter. Prima di passare alle facezie vere e proprie, ci sono un paio di chicche che arrivano dalle dichiarazioni post partita degli allenatori. Una arriva da gara 2 di Orlando Atlanta, Sig, sì, mi tocca, quando la cosa sembrava ancora abbastanza comica e non era in tragedia finita come adesso. Van Gundy sui problemi al tiro rispondeva: forse quando scrivo lo schema del tiro dovrei segnare anche la freccia che indica che la palla entra nel canestro. E vabbè, e uno dice due risate.
È geniale, dopo, è geniale, perché io se lo vedo mancato con la freccina e fa la palla va qui, capito?
lui è geniale, per carità. Magari evitare che tirino da 8 metri potrebbe essere un aiuto. Invece un'altra, molto carina, molto geniale anche questa e degna del personaggio, è di Phil Jackson. Gara 2, anche questa. Arriva Cheryl Miller, gli fa: Phil, Pau è stato più cattivo e più aggressivo stanotte? E Jackson: no. Basta, è finita. Vabbè, fa parte del personaggio.
Lo zen.
Molto zen. Ok, passiamo pure alle boiate.
Io ne ho qualcosa. Sì, ecco. Io ne ho qualcuno perché, vabbè, ho seguito da vicino l'unica serie che potevo seguire di New York quest'anno. E quindi su Twitter ho trovato un po' di perle, soprattutto dopo che si è fatto male Stat, si sono un paio di persone si sono incarognite con Roger Mason Jr. E c'è uno che è Charles Lione, che non mi chiedete come cacchio ho fatto a rintracciare, perché è un retweet che dice: Roger Mason Jr. dovrebbe rimpiazzare il Junior nel cognome con Terribile. Quindi Roger Mason Terribile.
Un altro che di Fantozzi, Ivani Terribile, 32 anni. Sì.
Un altro che dice: oh, mal di schiena, ma perché non ti sei preso Roger Mason Junior? Poi un altro che è Bruce Arthur, che non so se avete presente uno degli ultimi possessi dove la palla è arrivata a Jared Jeffries in gara 2 e lui ha cercato un passaggio sotto canestro facendosi fregare palla da Garnett.
Sì.
E questo Bruce Arthur che dice: sai come si dice, prendi fess una volta, fool me once, shame on you, viene meglio in inglese, ma fai una seconda volta con una giocata decisiva con Jared Jeffries in mezzo, allora sei morto.
Povero Jeffries.
Ma veramente.
Poi sempre dopo gara 2, il falso Gesù Cristo, perché c'è anche il falso Gesù Cristo. Che dice: mi dispiace, New York. Sembra che i tifosi dei Celtics abbiano pregato un po' più forte.
Che tra parentesi il falso Gesù è una delle migliori cose che ci siano su Twitter.
Sì, ha delle perle assurde.
Periodo natalizio che arriva e fa: oh, tra un mese è il mio compleanno, è tutto in the house.
Sì, ne poi è tutto parecchio, ne alcune che sono clamorose. E poi c'è Inside Oops che ne regala sempre qualcuno, che dice: per gara 4 il centri di Boston, Shaquille O'Neal e Robert Parrish probabilmente non giocheranno. E poi vabbè, sempre sui playoff c'è Hollinger che ha seguito gara 3 tra Denver e Oklahoma City, e all'inizio ci fa sapere che negli ultimi 5 anni ha seguito 12 gare di Denver ai playoff e Denver è 1-11 in queste 12 gare, quindi Denver. Veramente a Denver lo stanno odiando un attimino.
Sì.
Magari lo fa anche vestito di nero, io non lo so. Però ha tirato fuori una genialata ad un certo punto nell'ultima partita. Denver ha chiamato un time out per cercare di fare una trade per prendere Brandon Roy. Forse gli manca qualcuno che li accenda alla fine.
Vabbè.
Boh, io ho trovato questi.
Bro, tu so che hai una bella, bella chicca.
Qualcosa che però esce da Twitter.
Non è indispensabile, però. Non è indispensabile.
Ce la facciamo andare bene lo stesso, dai.
Ce la facciamo andare bene, anche poi è una cosa da questo punto di vista. Allora lì mi sa che gli andrà meno bene. Comunque, andiamo per ordine. Allora, io mi sono offendato su un altro social network che si chiama Tumblr, che è una specie di microblogging dove posti foto senza per forza stare a fare tutti i papiri che vediamo in altri blog, foto, gif, più che altro è famoso per le gif, più che altro è famoso anche per questo sito che si chiama Brain on Funk, che voi potete trovare all'indirizzo docfunk, sito docfunk con la K ovviamente, punto tumblr.com, T-U-M-B-L-R.
Poi come al solito
metteremo
su
poi tanto lo metteremo direttamente sulla pagina di Facebook. È una cosa meravigliosa perché questo Doc Funk è geniale. In poche parole, prende le foto delle partite e ci mette davanti le frasi. Ci sono alcune epiche, tipo per esempio c'è una dove c'è Howard in prepartita che si vede che fa il cerchio insieme a tutti i suoi compagni di squadra, che sembra che voglia dire magari voglia gratificare la squadra, però c'è tutta la cosa in cui spiega il finale di Space Jam. Allora a un certo punto ha preso palla, allora siccome era vicino al centrocampo ha allungato il braccio e ha fatto canestro. Una è quella, un'altra, visto che prima c'è Show ci ha detto del tiro in gara 2 di Jared Jeffries, un'altra si vede Mike D'Antoni che indica uno schema e si vede Carmelo Anthony, Roger Mason e Blue Walker che fanno what e poi c'è Jared Jeffries che fa me. Allora da quel punto di vista è geniale. Un'altra, c'è Greg Popovich che indica dopo gara 1 che indica qualche cosa che fa to the time machine, e un'altra è quella. Quindi un sito assolutamente da vedere perché è geniale. Ora, passando poi a Dream, rimanendo su San Antonio, io ho visto una cosa l'altro giorno su Schiena America, in cui c'è, a Sport Nation c'è Bruce Bowen, che noi ricordiamo benissimo, giusto Tim?
Tanto Bruce.
C'è Bruce Bowen che difendeva l'operato di Kobe Bryant.
No!
Se vogliamo, è una cosa completamente fuori dal mondo. Ora, io voglio capire dal nostro team cosa ne pensa. Perché...
Ah, guarda, io in sede privata ti ho fornito una giustificazione all'ingiustificabile. Nel senso che, secondo me, Bryant è uno dei pochi giocatori che non ha mai attaccato Bowen da un certo punto di vista. Hanno avuto un sacco di duelli. E Bryant, a onore del vero, non si è mai lamentato, non ha mai detto che fosse un giocatore sporco, a differenza di altri giocatori. Questo, secondo me, ha generato una specie di rispetto reciproco e tutto sommato di, non dico d'amicizia, ma comunque di stima che probabilmente può aver portato Bowen. Perché, secondo me, se tu gli fai una domanda su Ray Allen, per dirti, Bowen te ne dice testa e corna e magari ti viene anche a dire che non è un gran professionista. Dall'altra parte difende l'indifendibile, perché credo che rispetti un pochino Bryant per altri versi, non lo consideri un piagnone. È certo che qui ne spezzi il cuore, però mi dici così, è come se sia Bruno Conti che si è deludito. Lo so, state uccidendo l'uomo morto anche in considerazione dei playoff, sappi.
non ne gira una.
Che settimana, mamma mia. Ok, Nick, tu hai qualcosa?
Allora sì, ne ho giusto due in croce. Una del finto Pat Riley, perché dopo la partita persa con Fila tutti i tifosi di Miami saranno stati tristi, vero Bruno?
Ecco. Allora,
il falso Pat Riley invece no, perché subito dopo la sconfitta poi twitta un woohoo, altri dollari, ci vediamo in gara 5 a Miami, ed è memorabile il primo commento che si vede al tweet, che è un utente che ha fatto con le freccine con che cazzone, che è veramente un bel commento. E volevo aggiungere, visto che si parlava di commenti dei coach durante le interviste, un'altra perla di Phil Jackson un paio di anni fa in regular season, quando c'era l'intervista di fine primo tempo E avete visto quando durante l'intervallo partono quei giochini per gli spettatori, tipo il tiro da centrocampo, ecco.
Sì.
Cioè, stava partendo quel gioco e praticamente Phil Jackson stava giustificando di come i Lakers stavano tirando male quella sera. Mentre parla lui, lo spettatore mette il tiro da centrocampo con un boato della folla, Phil Jackson, impassibile, si gira e fa: beh, almeno qualcuno è riuscito a mettere un tiro stasera.
Ma che personaggio,
Zello, zello.
Sperando che il futuro prossimo riservi alle nostre squadre una fortuna maggiore, oppure anche che ne so, a chi andava già bene che vada un po' male, tipo Miami, una squadra a caso, anche per questa settimana.
Anzi.
Cioè, guarda, per questa settimana chiudiamo.
Prima di chiudere, solo una preghiera al nostro amico, sì, di Van Blair, che ha completamente, diciamo, fatto per online il numero dei suoi tweet questa settimana.
Ma veramente?
Ora che hai twittato less, scoreboard, per favore. La prima parte, sì. Okay. La seconda.
Lì bisogna prendersela con Popovic, però, dai.
Io vorrei fare un'altra cosa.
Lui e Splitter sono violentati.
Io vorrei dire un'altra cosa, visto che Tim probabilmente si tatuerà CP3 sul corpo. Io, dopo tutte queste buffate, mi tatuerò una mano in zona inguinale, così almeno non sto
a grattarmi. Fai la fatica?
sì, non sto più volte a grattarmi.
Pare giusto.
Intanto su Twitter Magic Johnson ha dichiarato: se Miami vince una partita, vince la serie.
Ok, quindi in ordine di rilevanza playoff inizio a salutare Nick, che non li ha mai iniziati.
Arriva in culo anche sta settimana.
Show che è già a casa.
Ecco, a riposo, ciao.
Io che sono stato 3-1 falso, ciao a tutti, poi team.
Speriamo ancora, dai.
Ecco. E ovviamente lascio chiudere il programma, quello che fa il figo, perché tanto la serie l'hanno già vinta, perché ricordo, avanti 3-0, 94 volte su 94, nella storia NBA si è vinta la serie.
Sto toccando ferro, non si sentisse.
Pensavo fosse già la pistola del tatuatore.
No.
Però sto tifando Boston da oggi.
Chissà perché.
Ciao a tutti, alla settimana prossima. Yeah.